Bene, dobbiamo correre veramente in questa parte di trasmissione. Cominciamo subito con Nicolò Schira, un aggiornamento di mercato in casa Juventus. Nicolò.
Ve l'avevamo anticipato all'ora di pranzo, doveva arrivare la fumata bianca e così è stato, antifumata bianconera. Manuel Locatelli è un centrocampista della Juventus, contratto quinquennale, 3 milioni netti a stagione, scambio di documenti già avvenuto, nelle prossime ore visite mediche di rito con la Juve che vorrebbe averlo a disposizione già per la trasferta di Udine. Al Sassuolo 35 milioni, prestito con obbligo, il prestito sarà di natura biennale in modo da far scattare l'obbligo nel 2023, come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi. Perché 2023 e non 2022? Perché nel 2022 la Juve ha già l'obbligo di riscatto di Chiesa, 40 milioni più 10 di bonus, e eventualmente il diritto di riscatto a 35 milioni di Morata, e quindi non voleva caricare sul prossimo bilancio troppe operazioni onerose, e quindi l'obbligo di riscatto scatterà nel 2023. Alla fine Locatelli corona il suo sogno, una lunga telenovela partita il 4 marzo col primo incontro tra l'agente del giocatore Edoardo Sernier e la Juve, e dopo praticamente 5 mesi siamo arrivati alla fumata bianconera. Locatelli è della Juve.
Locatelli è della Juve, quindi si chiude la telenovela legata a questo centrocampista che va quindi a raggiungere il gruppo di Allegri. Grazie per il momento, Nicolò.
Ti posso una cosa, prego, ancora in 10 secondi, perché sta arrivando, attesa verso le 18, un'offerta scritta dell'Atletico Madrid per Vlahovic, 75 milioni. Oh. Quindi se verrà confermata questa indiscrezione che ci è arrivata, insomma, e non è stata smentita dalle due società, dall'entourage del giocatore, se effettivamente arriverà questa offerta, a quel punto a 75 milioni, 70 più 5 di bonus, diventerebbe davvero dura.
Allora aspetta, no. Fermati un attimo, perché ti sentiva Leonardo Petri di Lady Radio, che segue molto, sì, la Fiorentina, e siccome saremmo andati sul tema, te la lanci così, sta bomba, 75 milioni. Io sinceramente lo dico, mi sa che qui bisogna impacchettarlo e portarglielo, no? Leonardo, che dici?
Dico che mi risulta anche a me che, ecco, la situazione sia esattamente questa, e che per ora la Fiorentina smentisce il fatto che Vlahovic sia in partenza o che loro accettino di poter vendere il giocatore, ma credo sia una tattica per limare ancora qualcosa. Credo che oltretutto si è interrotta bruscamente qualsiasi trattativa per il rinnovo, e quindi credo che la Fiorentina debba pensare al sostituto di Vlahovic, cioè a come investire quei soldi, perché Vlahovic mi pare davvero in partenza a questo punto, e sarebbe clamoroso, sarebbe una brutta botta per il presidente della Fiorentina, che insomma tutte le volte veniva a Firenze si faceva fotografare a palleggiare con Vlahovic, ora fra l'altro è arrivato in Italia.
Sì, ho le sue parole, sta gioiosa Ioni che ha detto...
Io ho notato la sua prima dichiarazione programmatica è stata qui c'è una grande siccità a Firenze, siete fortunati, avete l'acqua, sì. Almeno quella non dipende dai suoi dirigenti, l'acqua a Firenze non dipende dai dirigenti della Fiorentina.
Beh, tocca subito piano, Leonardo. Vabbè, 75 milioni per Vlahovic, si alza l'offerta dell'Atletico Madrid, insomma.
Comunque, a parte tutto, onestamente, per un giocatore che non rinnova il contratto alla Fiorentina, che è a 24 mesi dalla scadenza, a quella cifra, io mi sento di dire fanno male a venderlo. Tutto adesso si giocherà su come lo sostituiranno, tutto si giocherà lì.
Mamma mia, mamma mia. Va bene, Nicolò, grazie per il momento a Nicolò Schira per questo aggiornamento
grazie
di mercato.
Voi,
Adesso Nick, voglio sentire insieme a Leonardo Petri e altri due amici, poi mi dici anche tu, Andrea Piervincenzi, qui studio, che ne pensi di questa offerta e come potrebbe essere sostituito un giocatore di questo tipo, con chi? Perché si parla ad esempio di Scamacca, voglio un attimo sentire. Poi anche sulle Bologna, facciamo un giro rapido. Allora, Dario Ronzulli, ciao Dario, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
È un piacere ritrovarti qui ospite da noi, quindi mi fa veramente tanto piacere. Insieme a te hai già sentito Leonardo Petri, si unisce a voi anche Daniele Carnasciali. Ciao Daniele.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Daniele. Allora, Dario Ronzulli, tra l'altro, insomma, dopo ci racconterà anche un po' di cose relative al Bologna, quello che è successo ieri sera, perché abbiamo detto prima c'è tensione anche in casa Bologna. Dario, che hai sentito? No, l'offerta 75 milioni per Vlahovic dall'Atletico Madrid, confermata da Petri. A questo punto che succede? Lo chiedo, insomma, perché è vero, si perde un pezzo importante, ma stiamo parlando di 75 milioni sul piatto per un ragazzo di 21 anni. anni in questo momento, insomma, è dura dire no. Dario.
No, ma io sono d'accordo con Leonardo, come fai a non venderlo in questo contesto? Non rinnova il contratto, ci arriva questa offerta, è impossibile dire di no. La discriminante non è accettare o meno l'offerta dell'Atletico Madrid, un'offerta così. È la discriminante vera per una valutazione sulla dirigenza della Fiorentina è come questi soldi verranno reinvestiti. È quella che sarà la discriminante vera nel giudizio. Ovviamente se dovessero essere investiti, non tutti naturalmente, ma insomma buona parte in Scamacca, e sulla carta la Fiorentina fa ha un calo in attacco, perché oggi Vlahovic, Scamacca non vale Vlahovic. È anche vero che non è che il mercato offra grandissime cose lì davanti in questo momento, vedremo un po' quello che farà la Fiorentina con questi soldi, però posso immaginare insomma che i tifosi della tifosi Viola, che è un ambiente che conosco molto bene per averci lavorato tanti anni, ad aspettare con ansia a questo punto come la Fiorentina spenderà quei soldi.
Daniele Garnasciani.
Sì.
Che dici?
Io dico che se ne mettono altri 75 sul piatto si prende Kane, no?
tu dici gli fai tirare fuori 75 a commisso, hai capito? Quindi lascia perdere, quelli prendili, mettili lì come anticipo. Il problema è l'ingaggio, però no. Penso che
È vero, no, ma si sapeva che sarebbe con un'offerta clamorosa come questa, si sapeva che sarebbe andato via. È lì, poi si dice tutte le stesse cose, come vengono reinvestiti. Ultimamente non è che hanno fatto degli investimenti validi sui giocatori, quindi la cosa mi preoccupa un po', perché perdendo Vlahovic e non sostituirlo in maniera adeguata, noi nelle ultime tre stagioni ci siamo salvati alle ultime giornate, quindi l'importante è che si renda conto di questo.
Ma tu come la vedi questa mossa, scusa Daniele, una mossa che ridimensiona il tutto, che non dà la sensazione di una società che vuole crescere, che vuole fare quello step che gli si chiede, oppure lo vedi un'opportunità e quindi impossibile dire no?
Allora, il problema è che i soldi non ce ne sono, non solo nella Fiorentina ma mi sembra anche nelle altre società. A parte quello, forse l'errore è stato fatto non rinnovargli il contratto l'anno scorso, quello che mi posso sentire di dire. Però poi a questo punto è logico che con il contratto a scadenza l'anno prossimo un'offerta del genere non la puoi rifiutare. Il ridimensionamento è certo per forza, perché a Firenze non è solo Vlahovic, c'è stato Chiesa, c'è stato prima Bernardeschi, quindi non c'è mai stata una programmazione negli ultimi anni per crescere e per fare una squadra competitiva. E quindi ci si trova poi tutti gli anni, al momento che viene fuori un giocatore forte e ti offrono soldi, te non sei in grado di trattenerlo e non sei in grado di crescere. Il problema è questo, perché se no devi sempre investire i 75 milioni che prenderai per Vlahovic. Se vuoi fare una squadra competitiva e possa lottare per l'Europa League, non ti bastano mica, perché non è che ce devi sostituire solo l'attaccante. E il centrale, il centrocampista sulla fascia, e quindi alla fine devi spendere. Se no fai una programmazione a lunga scadenza e mi dici: sai che prendo giovani, spero che siano bravi, me li tengo 4-5 anni e me li faccio crescere, e se diventano bravi non li vendo. Ma però si parla di lunga scadenza la programmazione.
Stiamo diffondendo del sano ottimismo in casa Viola, no? No, dicevo.
È la verità.
No, scherzo, Daniele.
No, ma la Fiorentina è impossibile da trattenere perché viene da campionati difficili. Anche il giocatore, se ti chiama l'Atletico Madrid, fai fatica anni. Proprio che dici no. Sì. Cioè, qui Daniele ha giocato anni. Se ti chiama una grande squadra, dici sì. Poi Madrid, pure una bellissima città. Tra l'altro, vendi Chiesa l'anno prima. Quindi sono due, c'è Milenkovic che è un altro grande giocatore, potrebbe essere il terzo.
La sensazione del ridimensionamento totale che mandi poi all'esterno.
Il problema è che vanno a comprare della Fiorentina, perché la Fiorentina poi qualche giocatore forte lo ha avuto e ce l'ha proprio in squadra. Secondo me ancora ha qualche giocatore forte. Secondo me Sottile è un giocatore potenzialmente molto forte. Insieme a Nico Gonzalez e Vlahovic nel tridente era un attacco senza Callejon, che è un giocatore che ha dato
molto.
Ma anche Milenkovic potevi tenere.
Sì, sì, era veramente era una squadra. Con Chiesa era proprio un attacco veramente da primi quattro posti. Ma è ancora una squadra forte con Italiano, che è uno grande organizzatore di gioco, è un grande allenatore. Se vendi Vlahovic, sono d'accordo con Daniele, devi avere la dirigenza capace, l'occhio, l'intuito di andare a prendere un paio di giocatori.
Leonardo, c'è l'occhio, l'intuito e tutto, no?
No, non niente. C'è la minima conoscenza. Il problema è uno solo, è che questo signore, il presidente della Fiorentina, si è presentato a Firenze con un patrimonio di 9 miliardi e mezzo di euro dicendo i soldi non sono un problema, dicendo che lui era in grado di comprare qualsiasi franchigia al mondo, dicendo che voleva portare la Fiorentina nei primi 20 club nel mondo. Questo è il terzo anno e lui secondo me deve capire una cosa, che Firenze, e Cannasciari lo sa, è capace di grande passione, ma se annusa che la stai prendendo in giro ti si rivolta contro, e poi diventa un problema, perché se riapre gli stadi, ho messo ancora, non ha capito cos'è Firenze. Io spero per lui non lo debba capire quest'anno.
È pane duro, ha ragione.
Sarebbe un problema di convivenza a Firenze, anche perché devo dire che in questo momento Firenze è come la Corea del Nord, perché a Firenze fa tutto Gio Barone. Lui ha affidato la Fiorentina a Gio Barone, che è uno che l'unica esperienza in calcio l'ha avuta ai Cosmos, e ti puoi immaginare. E Gio Barone vuole andare a insegnare, si sente il nuovo Galliani. E negli ultimi due anni il lavoro di Barone e di Fratea, aggiungo io, è sotto gli occhi di tutti. E Rocco Mezzo che fa? Lo riconferma mandando via Antonioni, mandando via Dainelli, che erano gli unici due di calcio che c'erano in Fiorentina, bene o male. E la Fiorentina, io credo, sia l'unico club al mondo che non ha un uomo di calcio nella dirigenza. E questo è il punto.
Ora, ma Leonardo, però il ruolo di Burdisso in tutto questo?
Ma Burdisso è già ridimensionato nei fatti, perché Burdisso ha già litigato con
Fa la fine d'Antonioni, fa la fine d'Antonioni pure
non
Burdisso.
Non era presente alla presentazione di Nico Gonzalez, perché Burdisso si è provato a far presente, questa squadra va rinforzata, e Barone per tutta risposta gli ha detto che questa è una squadra forte. Ma Barone è convinto che con questa squadra si va in Europa, e questo è il punto. Ma secondo me perché andava via Gattuso da Firenze? È arrivato un allenatore bravo, come Italiano, ma il requisito principale per cui è arrivato Italiano non è che è bravo, e lo sappiamo tutti che è bravo.
Che non ti chiede i giocatori.
Ma la forza di chiederti i giocatori. E questo è il punto vero.
La pensate così, quindi, Dario Ronzulli, la pensi ragione, così ragione, su questo argomento?
Ha centrato un piano tutto, secondo me.
Ah, ecco, Daniele Carnacelli dice ha centrato piano tutto Leonardo Petri. Dario, anche tu sei dello stesso avviso?
Sì, sono d'accordo. Soprattutto l'assenza di gente che abbia fatto calcio a qualunque livello è un'assenza che in una società ambiziosa come può essere la Fiorentina è un'assenza che pesa. Non necessariamente perché quella figura lì deve essere plenipotenziaria solo perché ha giocato a calcio, ma evidentemente perché ha conoscenza dei meccanismi dello spogliatoio. Qui Daniele lo può dire meglio di tutti noi, che sono meccanismi che bisogna sapere, bisogna conoscere per poterli poi affrontare, per poter risolvere da dirigenti determinati problemi. E se ti manca quell'esperienza lì, fai molta più fatica, fai molta più fatica.
Anche se poi, Marco, una Prego. Domanda a Leonardo, che è dentro, diciamo, dentro la città.
Fiorentina, sì.
Sì. Chi ha avuto, chi ha preso Vlahovic? Chi ha scelto Sottile? Chi ha scelto Chiesa? Cioè, come sono arrivati a costruire un settore giovanile che è ad altissimo livello? Allora io ripartirei da chi ha scelto questi giocatori, facendolo salire un po', e fai la prima squadra, perché la Fiorentina, Semplici... io la seguo in primavera, ma anche gli allievi sono squadre forti, qualcuno lì l'occhio ce l'ha. Poi non so se Leonardo
Stai dicendo di voler tornare a Corvino, perché questa è tutta roba di Corvino e della sua gestione, che è negativa sotto tanti punti di vista, perché nell'ultimo periodo Corvino è venuto a fare il curatore degli interessi della Valle, che stavano cercando di vendere e non calcio. Ma questa è roba, oltretutto, ad aggravare la situazione dell'attuale proprietà. Loro stanno facendo cassa con tutti i giocatori costruiti dalla precedente gestione. Chiesa, Bernardeschi, ora Vlahovic.
Fanno la fine della Roma di Sabatini, che ha costruito, è durata tre anni e poi è morto.
Perché anche sul settore giovanile ora, io avrei qualcosa da ridire. Ora vedremo che succede, promuoveranno Bianco. Ma questa è tutta roba che viene da lontano. Perché negli ultimi due anni di gestione Barone Frate, tabula rasa, non c'è un giocatore. Cioè il giocatore più importante che hanno preso in questi due anni è Amrabat. Ora
che ha fatto una stagione, tra l'altro.
Non è un fenomeno, tra l'altro ha fatto una stagione negativa. Questo è il punto. E a questo punto io non mi spiego nemmeno, francamente, in questa desolazione, come mai improvvisamente hanno preso Nico Gonzalez. che paradossalmente lo hanno preso nel momento in cui non avevano allenatore, perché l'hanno preso.
Ma gli avranno raccontato un sacco di cose belle. No, gli hanno detto un sacco di cose belle,
no,
l'hanno
ma qua dentro c'è pure l'operazione. No, c'è l'operazione per seguire il discorso di Kwame, che è stato preso a una cifra alta.
Sì.
E poi non ha reso.
Ora va all'Anderlecht Kwame.
Ora va all'Anderlecht. C'è una confusione generale totale. Non trovano veramente, come dice Leonardo, un uomo di campo, un uomo che sa veramente scegliere. Qui devi saper scegliere, Marco, c'è poco da dire. Cioè, va via Vlahovic, se sbagli l'attaccante, fai un altro anno di sofferenza vera.
Non è Belotti,
perché se prendi Belotti, secondo me è un errore.
Allora, io voglio chiedere però una cosa anche a Dario Ronzulli.
Io sicuro che Barone, però, cioè, Barone decide, andrà in primis su Belotti. Vi posso dire che qui si parla anche di un tentativo per Moises Kean. Però naturalmente dice lo scoglio del fatto, ma secondo voi Kenny che ci viene a fare a Firenze in questo momento?
Quindi Belotti per l'obiettivo in sostituzione di Vlahovic. Dario, mi dai anche un po' la situazione del Bologna, perché abbiamo visto ieri, no, l'eliminazione dalla Coppa Italia, il modo come è avvenuto. Mihajlovic si è scusato, bisogna scusarsi con i tifosi, con la società, però insomma l'eliminazione così in quella maniera può lasciare dei segni?
Vuoi la verità?
Sì.
Sì, li può lasciare, perché per un semplice motivo. È vero che il 16 agosto, la prima partita della stagione, mancava tutta la difesa praticamente, non aveva un terzino né titolare né panchinaro disponibile, ha dovuto recuperare Baye e far giocare Hernanda, quindi sicuramente le attenuanti non mancano, però il Bologna ieri ha commesso gli stessi identici errori che commette da 2 anni, e cioè una fase difensiva sconclusionata, distanze troppo ampie tra le reparti, errori individuali di posizionamento, tante occasioni facili concesse agli avversari, e sono errori che il Bologna di Mihajlovic si porta dietro da 2 anni. Lui disse una frase un annetto fa, disse: non vi preoccupate, perché con questo modo di giocare alla fine le vittorie saranno più delle sconfitte. Solo che adesso il bilancio è decisamente negativo, quindi è evidente che con questo modo di giocare le vittorie non saranno mai più delle sconfisse. E io ti dico la verità, Marco, io mi aspettavo che durante quest'estate Mihajlovic, al di là dei giocatori arrivati e partiti, al di là del mercato, inventasse qualcosa, provasse qualcosa di diverso rispetto agli altri anni. E invece la differenza che c'è rispetto all'anno scorso è che uno dei due mediani, ieri nella fattispecie era Dominguez, gioca 20 metri più avanti, con il risultato che la difesa è ancora più scoperta. Quindi siamo molto lontani dall'equilibrio che serve in una squadra che affronta un campionato di Serie A. Per cui diciamo che i segnali che sono arrivati ieri non sono molto incoraggianti, ecco, pur con tutte le attenuanti del caso a cui facevo riferimento in precedenza.
Canasciari, che ne pensi? Insomma, tu il Bologna conosci bene. Daniele? Daniele non c'è, l'abbiamo perso? Andrea Piervincenzi, chiedo a te invece un pensiero su Bologna di Mihajlovic.
Un conto è un amichevole, un conto è una partita ufficiale, Marco. Partita ufficiale in Coppa, prendi 5 gol in casa da una neopromossa dalla Lega Pro, perché ancora non ha un campionato di B alle spalle da Ternana. Qualità, ma non le ha. E per me no, non è accettabile. Ho letto di Sabatini che ha detto: sistemiamo dietro. Era una chiara indicazione a Mihajlovic di fare qualcosa, deve mettere mano, perché è la squadra che ha il record in Serie A per gol subiti consecutivamente in 8 partite, mi pare arrivata a 39, una cifra folle. Se non sistema dietro, sai, quando prendi un gol la gente lo dimentica, ne devi fare 2 per vincere, e se ne prendi 2 ne devi fare 3, e non è un ragionamento che alla lunga per una squadra del genere ti porta
lontano. I problemi che dice Ronzulli sono sempre lì. Daniele Carnasciali, c'è un pensiero sul Bologna, la sconfitta di ieri? Dario Ronzulli ci ha messo in evidenza, Daniele, che i problemi un po' che c'erano l'anno scorso si vedono ancora. È una squadra che non ha equilibrio, e questo, diciamo, può pesare molto.
Sì, quando poi prendi 5 gol, insomma, diciamo che i problemi ci sono. L'importante è che siano all'inizio e che vengano risolti. Mi sembra che per il momento non sia così, insomma, però Mihajlovic penso si farà sentire anche sul mercato, perché a questa squadra un po' qualcosa gli manca, è dall'anno scorso, e quindi questa partita ha fatto ha fatto capire che ancora non sono stati risolti, ecco, mettiamola così.
Leonardo, vuoi dire qualcosa anche tu sul Bologna? Cioè, allora, io sono un po' più cattivo, ma temete che Mihalovic possa rischiare qualcosa?
Ha un
quest'anno?
Contratto altissimo,
lo so, però se
Non credo.
Io non credo che Mihajlovic rischi nulla, semplicemente perché francamente io non credo che a Bologna vi sia nessun tipo di obiettivo, perché si torna sempre lì. Anche Gio Saputo, cioè, è un presidente che avrebbe la possibilità di fare tantissime cose e ormai tanti anni a Bologna non ha mai voluto fare il salto di qualità. Quindi io non credo che in questo Mihajlovic
c'è della stima verso le proprietà da parte
Bologna di Bologna arriverà. Si salverà tranquillamente, non credo gli si chieda nulla di più, però occhio alla Ternana, perché per la Ternana sarà una delle 4-5 squadre, si gioca la A quest'anno.
Vedi come dire, una bella squadra. Dario,
Parma, Benevento, Monza sono quelle.
Ronzulli, vi sto per salutare, sei d'accordo sulla mancanza di obiettivi che del Bologna che sottolineava Leonardo Petri?
C'è anche quello. L'obiettivo principale della società resta la permanenza più tranquilla possibile in Serie A. Però dopo tanti anni uno, giustamente un tifoso, vorrebbe fare qualcosa in più, soprattutto in una piazza che ha visto grande calcio come Bologna, che comunque è esigente ma non è aggressiva come Bologna. Nel senso, se la squadra va male è difficile che ci sia la contestazione. Quindi è anche un clima ideale per poter lavorare, poter crescere con calma. Però sono anni che i campionati sono abbastanza anonimi. Il momento di vitalità maggiore c'è stato quando è arrivato Mihajlovic e la squadra era terz'ultima ed è stata una grande cavalcata verso la salvezza, ma poi per il resto campionati sostanzialmente anonimi, con pochissimi guizzi, e alla lunga questo appesantisce un po' tutto l'ambiente.
Va bene, vi devo salutare e ringraziare tantissimo Leonardo Petri, Dario Ronzulli e Daniele Carnasciali.
Ciao a
presto, un abbraccio. Un abbraccio.
Ciao,
questa è come sempre Maracanã TMV Radio.